Vogliamo magari qualche altra...
Una cosina, scusa, veloce. Quest'anno io guadagnato di più. Vivo nel terrore. Vivo nel terrore.
Buonasera a tutti. Scusate, dico una cosa perché io ho avuto una doppia esperienza. Ho vissuto 36 anni come lavoratore subordinato e 8 anni come CocoPro, che è questa nuova missione. E quindi anch'io ho vissuto la gestione separata, eccetera. Io adesso, nella simpatica presentazione che faceva Davide, adesso era anche abbastanza divertente, eccetera. Io però vorrei spezzare una lancia nei confronti dei lavoratori dipendenti. Io mi voglio rifare a quello che diceva Filippo all'inizio. Cioè, noi abbiamo un grosso problema oggi. I contratti cosiddetti che sono parasubordinati, questi contratti stranissimi in cui i nostri giovani vengono immessi, eccetera, hanno un limite fortissimo, che è quello che i datori di lavoro non danno e non danno dignità all'uomo o alla persona che ha questi contratti. Perché? Per quale motivo io devo dare formazione a qualcuno che domani mattina non è più con me? Quindi lo penalizzo ancora una volta di più, se si può penalizzare. Non gli do formazione, fra 6 mesi lo rimando a casa, faccio dei sistemi che sono a prova di imbecille, gli tolgo anche dignità. Dignità della persona che entra nel mondo del lavoro. Io, quando sono entrato nel mondo del lavoro, c'era l'orgoglio degli anziani perché insegnavano ai giovani il mestiere. Oggi abbiamo fatto un mondo del lavoro che, se si potesse, dopo 5 minuti arriva uno in fabbrica e sa spingere quel bottone e va bene. Quindi professionalità, rischiamo di dargli professionalità zero. Questo non è dignitoso nei confronti dei lavoratori dipendenti. Io, quando ero, molti lavoratori dipendenti avevano, ammiravano le partite IVA, non tanto perché erano delle partite IVA e un po' potevano evadere anche le tasse magari, ma era perché avevano una dignità di uomo diversa dal lavoratore dipendente. Allora, come avevo già detto la volta scorsa quando parlavamo di economia, se noi non mettiamo al centro della nostra riforma, e questo mi sembra che con Filippo in un'altra volta che ci siamo parlato io ho capito bene, se non mettiamo l'uomo al centro di tutto questo nostro, l'uomo, la donna, l'essere umano, nella propria dignità, cioè quindi quando va in fabbrica quella persona è una persona che alla mattina ha scelto che cosa, quale colazione fare, dove mandare a distruggere i propri figli, come vestirsi, eccetera. Perché quando arrivi in fabbrica deve essere un imbecille che non deve toccare, non deve pensare? Guai se pensi. Allora, ecco quello che diceva all'inizio Filippo, che quando vengono qui a fare gli investimenti, se tu hai delle persone che sono in grado di pensare, che hanno della professionalità, eccetera, allora sei spendibile. Ma se tu non hai questo, non sei più appetibile per il mondo del lavoro che deve venire qua, per gli investimenti che devono venire qua. Scusate, mettere l'uomo al centro del nostro pensiero. Non soltanto l'economia, la finanza, eccetera, eccetera, ma mettere l'uomo. Scusate.
Io ho capito molto poco di tante cose che sono state dette stasera perché sono un po' complicate, però mi sorgeva una domanda che è quella di cercare di capire come chi un lavoro non ce l'ha e ce la può fare a entrare in quello che ci stiamo raccontando questa sera, nel senso che mi sembra di capire che appunto Davide da libero professionista guadagna più o meno quel che guadagna un educatore della cooperativa di Giovanni, nonché della piccola caravana dove lavoro io. poco meno di quel che guadagna un presidente di una cooperativa come Giovanni, nonché io che sono presidente di una cooperativa, la sua di 130 persone, per cui non proprio piccolissima, 10 persone che fanno due cavetti con delle povere persone. E, però appunto una cooperativa come quella di Giovanni, oltre ad avere 130 dipendenti, ha 50 tirocinanti ex borse lavoro, per cui un 20% delle persone a cui dà da lavorare Giovanni, non perché le sfrutta ma perché non ha abbastanza lavoro per far lavorare anche quelle 50 persone, e comunque vengono portate dai servizi sociali, dalle Caritas, dalle parrocchie all'ufficio di Giovanni a chiedere, cerca di far qualcosa durante il giorno anche a loro. Però non sono lavoratori questi, però hanno un tirocinio. Poi ci sono quelli che un tirocinio non ce l'hanno e sono disoccupati. Disoccupati perché espulsi dal mondo del lavoro, disoccupati perché non ancora immessi nel mondo del lavoro, per cui o neoanziani e disoccupati o troppo giovani che, come diceva Davide, fino ai 40-50 anni rimarranno tali, perché si alza sempre di più la fascia di quelli che vengono considerati giovani in Italia. Per cui la domanda è quella di cercare di capire quali sono i tentativi legislativi oppure di mercato, per chi ha delle idee, e per provare di far entrare nel mercato del lavoro chi un lavoro non ce l'ha, senza considerare un tema di cui abbiamo affrontato venerdì scorso, nella bella serata che abbiamo passato insieme, tutto il tema delle sfighe più estreme, per cui senza fissa dimora, rom, profughi e compagnia bella, che però appunto arrivano copiosi, come ci raccontava Giacomo la settimana scorsa, non solo sulle rive della Sicilia ma anche a Bologna nei vari centri di accoglienza, che le nostre cooperative sociali appunto per far lavorare gli educatori guadagnano 1000 euro al mese e gestiscono qua sul nostro territorio.
Faccio un intervento da nonno incompetente, ecco. Avevo in mente che la Repubblica è fondata sul lavoro e non è fondata sull'economia, e quindi non va bene se il lavoro serve all'economia, va bene solo se l'economia serve al lavoro. E noi viviamo invece sempre di più in mezzo a tanta gente esclusa, che deve scomparire, perché non è semplicemente contestatrice, ma è radicalmente inutile. Questo problema, secondo me, non lo possiamo ignorare, se no bisogna che ci decidiamo a far sì che il primo dato fondativo della Repubblica deve essere tolto, e questo mi sembra effettivamente molto preoccupante. Qui c'è stato il terremoto e quindi quelli che dicono la messa non hanno più il posto della messa. In questi giorni si aggirava la notizia se chiedere a questo posto di poter venire a dire la messa, perché non c'è il posto per dire la messa, che è interessante però questo, questa sera. C'è a dire, ma dov'è la sinistra? Un prete di campagna che viene da una cultura ormai vecchissima, questa domanda però non può non porsela. E quindi questo è un posto importante, no? Nella sua storia. Ma adesso dov'è la difesa di questi ultimi? Perché quando questa sera voi avete parlato di lavoratori, avete parlato di gente di serie A, ma gran parte della gente non c'è e non ci entrerà. E quindi quando chissà cosa pensano i padri della sinistra, perché quando si parla di lavoratori si parla di gente che è già ad altissimi livelli di aristocrazia culturale, tecnologica, ma la popolazione non è così. E credo che effettivamente bisogna tener conto, come è stato accennato, che noi siamo entrati già in una terza guerra mondiale, dove, come loro sanno, è molto imbarazzante il problema, per il fatto che il nemico in questa terza guerra mondiale sono i poveri. A Bologna c'è una specie di accordo segreto Per cui noi non diciamo quante persone sono arrivate l'altra sera, perché c'è già uno spavento. Fino a che punto noi accoglieremo questa gente? E quando è che ci chiederemo se sparargli? Ma la realtà però che viene avanti è questa. Allora, tanto quanto ritengo di altissimo livello quello che stasera ci è stato detto, io me ne vado chiedendomi, ma questo sistema così bello, così buono, come però arriva? Non posso non dire che una cosa che mi infastidisce profondamente e che, volendogli bene come fratello, non mi fa simpatico il Presidente del Consiglio, è che io non lo sento mai dire che in Italia c'è un sacco di povera gente, un sacco di disoccupati, un sacco di gente che ogni giorno entra attraverso il mare del Mediterraneo, e che quindi la situazione oggettivamente però mi sembra grave. Allora, il sistema funziona benissimo, mi pare che la condizione sia se la competenza scientifica, ma anche forse la buona volontà politica, piega questo verso quelli che altrimenti sono esclusi, sono fuori. È chiaro che molte volte la storia ha proceduto con delle selezioni e quindi molti vengono eliminati perché non c'è posto per loro. Però noi, soprattutto in un posto come questo, è un pretaccio come sono io, certi problemi non li posso ignorare, quindi chiedo scusa di aver disturbato.
Ma questi ultimi interventi mi hanno fatto ricordare un caso che abbiamo proprio qui nel nostro territorio. E la nostra piccola cooperativa sociale che c'è a San Martini aveva fino a pochi mesi fa un regime per il quale oltre i 10 dipendenti c'erano una ventina di persone in borsa lavoro. Adesso le borse lavoro sono state abolite, al loro posto ci sono questi tirocini formativi. Il problema è questo, che il passaggio da borsa lavoro a tirocinio formativo è un passaggio che si adatta solo a coloro che hanno i numeri per fare un tirocinio formativo, cioè imparare qualcosa, imparare un lavoro, insomma, crescere. Però il tipo di disabilità che noi abbiamo in cooperativa include anche alcune persone che non hanno questa possibilità, quindi sono stati di fatto tagliati fuori dal tirocinio. Sono rimasti a casa. Noi abbiamo alla Bolognina un ragazzo che si chiama Mariolino, che sì, ha dei limiti intellettivi molto forti, ingravescenti, e quindi era in borsa lavoro, non ha più avuto tirocinio formativo, mentre la cooperativa funziona, io vedo lui con la mamma che fanno delle passeggiate sulla strada della Bolognina. Questo per me è un grosso problema, sia per lui sia per la cooperativa, perché la mancanza di un personaggio così si sente, nel senso che è peggiore il clima, è peggiore il lavoro, è peggiore la nostra vita lì. Ecco.
Cerchiamo di fare... Vorrei cercare di fare genuinamente uno sforzo di inclusione e di comprensione di tutto questo, cercare di almeno salutarci con l'idea che questa non è un'idea astratta che prescinde dagli ultimi, ma che precisamente ha un'ambizione più profonda e più radicale, ecco, sì, di includerli. Diceva prima Davide, io non capisco, cioè alla fine, proletariamente immagino, ma alla fine qui parliamo delle stesse, non ho capito quale cosa ci sia qui se non la possibilità di assumere facilmente, di licenziare facilmente, insomma, che parliamo di questo. Io vorrei invece che facessimo un passo indietro, al netto dei peggioramenti specifici di cui, per esempio, questo che veniva appena adesso menzionato del passaggio alla borsa lavoratrice informativo, di cui ovviamente non sapevo nulla prima di ascoltarlo e che a questo punto mi ha incuriosito. Però l'Italia che abbiamo davanti a noi è già questa, è già questo, è il posto dove si assume strafacilmente e si licenzia non facilmente, si licenzia così. Solo che non si chiama licenziamento, ha un altro nome, si chiama, vi ho raccontato una piccola storia prima, io, si chiama interruzione del progetto, si chiama conclusione dell'offerta di servizio, perché se hai un collaboratore a progetto non è che lo licenzi, è che si interrompe il progetto. Perché? Perché si è interrotto. Oppure se tu prendi un lavoratore a cui chiedi di aprire una partita IVA per farlo lavorare da te, non c'è mica nulla, non gli chiedi l'ultima fattura, dice è finita, mi dispiace, questa è l'ultima fattura che mi fai, motivo, non motivo, scompare. Il licenziamento non è un licenziamento in senso proprio, cioè non lo dal punto di vista di diritto non è un licenziamento, però dal punto di vista dell'uomo, della persona, è indistinguibile, è la stessa identica cosa. Tu lavoravi con qualcuno per qualcuno, quel rapporto si è interrotto ed è finita lì. Questo deriva dal fatto che questo tipo di contratti, che sono abusi, che sono da un punto di vista sistemico, è quello che cercavo di spiegare, cioè il paese che voleva cambiare ha introdotto la flessibilità ma l'ha scaricata solamente su alcuni, i lavoratori più giovani, l'ha fatto così. Il problema è che questo sistema concretamente, praticamente colpisce molti lavoratori intelligenti, competenti, giovani, magari un po' sfruttati, però che hanno la possibilità di crescere, ma coinvolge soprattutto sempre i più deboli, i più fragili, i più assolutamente marginali nella società o lasciati, abbandonati. Ora, io su questo, naturalmente, sento il dovere di fare in modo che questi abusi vengano il più possibile, forse non ho forse la capacità di bloccarli del tutto, ma il più possibile limitarli. E io lo voglio soprattutto bloccare levando queste possibilità contrattuali. Questo tipo di contratti devono sparire, perché sono forieri di abusi. Il collaboratore a progetto scompare, perché è un inganno. Perché vedete, è un inganno che si regge sul seguente paradosso, o sul seguente ambiguità. La gestione separata l'abbia spiegata prima. Davide ed io siamo due lavoratori che contribuiscono entrambi alla gestione separata. Siamo però molto diversi, perché Davide è un lavoratore autonomo, vero? Ha tanti clienti, mi pare di capire, fa un lavoro, sì, logicamente l'aristocrazia della conoscenza, avanzato, si lavora per tante persone, esercita con libertà, con autonomia, si organizza nel suo lavoro, eccetera. Tutto vero. Poi ci sono io. Io lavoro solo per un'università americana. Il mio lavoro è organizzato da quella università americana. La mia remunerazione è al di fuori del contratto di lavoro che si applica a tutti quelli che lavorano con me. Io ho un ufficio dentro quella cosa. Guardate, non mi fraintendete, non mi lamento. Io sono proprio la rappresentazione plastica del precario di lusso, quello che non ha nulla di cui lamentarsi. Sono 7 anni che sono così. 7 anni che lavoro per lo stesso tizio. Però, guardate, a me va benissimo. Però pensate che ci sono tanti lavoratori, su quei 500.000, mezzo milione di lavoratori italiani, collaboratori a progetto, che fanno lavori molto peggiori dei miei. E il cui rapporto di lavoro si interrompe con 30 giorni di preavviso. E quando il loro rapporto di lavoro, mentre lavoravano, loro gli potevi far fare quello che volevi, gli potevi pagare quello che volevi, e quando li hai mandati a casa, non pago di questo, manco la disoccupazione gliela davi. Ma questo non è l'Italia che diventa, questa è l'Italia che noi abbiamo davanti agli occhi, ed è l'Italia che fermiamo, perché è l'Italia che cancelliamo, cioè ci mettiamo una riga sopra. Sono d'accordo, non bloccherà tutte le merci, non abbraccerà tutti i poveri, non si occuperà di tutti i marginali, tutte le persone scivolate. Però ce n'è una, cioè, sono una marea di persone, ma di persone che noi riportiamo dentro, ma mica delle follie, quello stesso tipo di tutele che noi diamo, che noi pensiamo sia giusta che un lavoratore che lavora abbia. Che poi sono cose che abbiamo costruito nel tempo, certi standard retributivi, no? Paghi le persone in un certo modo, stanno dentro un contratto collettivo nazionale, quindi ci siamo messi d'accordo che era giusto pagarle così. Gli dai un sostegno se si ammalano, gli dai un sostegno se diventano madri, gli dai un diritto a sedersi con gli altri colleghi per discutere le condizioni di lavoro. Tutte cose che oggi gli sono negate. Tutte queste che ho enunciato gli sono negate. Ma siccome li riteniamo cose importanti, non ci fermiamo a questo, non cerchiamo di estenderle solamente ai lavoratori ultimi, quelli assunti con contratti capestro, ma cerchiamo di estenderle anche ai lavoratori autonomi. Ora, io per formazione, non so, questa è un po' una brutalità, però mi piace sempre parlare delle cose che si sono fatte rispetto a quelle che tu hai promesso o stai cercando di fare. Il nuovo contratto a tempo indeterminato, a tutte le crescenti, è fatto. L'assegno di disoccupazione che dura fino a 24 mesi, anziché fino a 11 mesi, com'è oggi in Italia, voi oggi avete meno di 50 anni, perdete il lavoro a tempo indeterminato, quello che volete, siete, cioè, fate parte, non voglio dire magari l'aristocrazia è troppo, però fate parte di quel 10 milioni di lavoratori che sono dipendenti subordinati, cioè. Vabbè, no, non sono 10 milioni, diciamo tra quelli ce ne sono 7 milioni che hanno quel diritto, che perdono il lavoro e che oggi perdono il lavoro e gli danno 11 mesi al massimo. A questi noi diamo 24, ma mica perché siamo buoni o perché abbiamo scoperto che nella crisi la gente rimane disoccupata più a lungo. E allora non è che ti devi raccontare che la realtà è diversa da com'è. Osservi la realtà e ci metti una pezza, cerchi di risolverla. Tutti questi sono cambiamenti non conclusivi, non risolutivi, però sono incrementali, che secondo me ridanno proprio centralità alla, non al posto di lavoro, ma al lavoratore. Cioè, questo è veramente il cambio paradigmatico. È troppo facile difendere il posto di lavoro perché coinvolge troppo pochi di noi, perché troppo pochi di noi hanno la fortuna di avere, o la sfortuna, non lo so, insomma, però il fatto di essere un posto di lavoro per tutta la loro vita. E sempre meno. E allora io, se ho un obiettivo, che è veramente difendere le persone, devo occuparmi del fatto che devo tutelare il lavoratore anche quando si sposta, anche nei suoi momenti di difficoltà, anche nei suoi passaggi. E se non lo faccio, badate bene, non è che soprattutto faccio una cosa ingiusta, non mi rendo conto della realtà, ma se non lo faccio io perdo innanzitutto quei lavoratori che sono più esposti al cambiamento, che sono sempre più fragili. Ora mi aspetto che, veramente, dico queste cose non perché voglio dire che questa sia la riforma del, diciamo, che riporta l'uguaglianza in Italia e dell'equità, però è una riforma che aumenta l'uguaglianza, che porta equità a questo paese, l'aumenta, magari non tanto quanto sarebbe necessario, però lo aumenta. E però è una riforma, attenzione, qui io non faccio solamente la redistribuzione, io penso anche a come funziona il lavoro, a come cambia il lavoro, a come si riforma il lavoro, cioè penso anche che il modo in cui noi organizziamo il lavoro, il modo in cui noi interagiamo, cioè il modo in cui noi, ciascuno di noi porta il proprio lavoro, presta il proprio lavoro, che è l'economia, è cambiata. Non lo faccio per stabilire il primato dell'economia sul lavoro. Lo faccio perché, proprio perché voglio tenere il primato del lavoro sull'economia, io devo mantenere quel primato consapevole di come è cambiato il modo in cui il lavoro si organizza. Se io mi dimentico di quel vincolo, posso affermare il principio del lavoro, ma poi perderlo nella prassi, perderlo quando usciamo da questa stanza, perderlo nella realtà, nella pratica, in tutto quello che ci coinvolge nella quotidianità. Invece ho bisogno di pensare che quello che faccio non sia solamente equo, ma possa reggere, esistere. Proprio per garantire, per mantenere quella fondazione sul lavoro che sta così a cuore di tutti noi. Il principio dell'estensione dell'universalità e dell'equità, proprio perché adesso parlo di una cosa che stiamo facendo e non di una cosa che è stata fatta, è anche di prendere il concetto di, a cui Davide faceva giustamente riferimento, tutela del lavoratore nella malattia, tutela del lavoratore nella maternità, tutela del lavoratore ad essere pagato per il suo lavoro, tutte queste tutele, tempi di pagamento, tutela, estensione della tutela della maternità, della malattia, al lavoro autonomo, sono cose di cui abbiamo parlato per tanto tempo e che, ancora una volta, per la prima volta sono nello schema di decreto legge che in questi 30 giorni è in discussione alle Camere, alle commissioni di lavoro di Camera e Senato. Cioè, capite? Non funzionerà, non sarà, però è indiscutibile che tutte quelle tutele ancorché incomplete, però che abbiamo enunciato, che riteniamo importanti, di malattia, maternità, di essere pagati, cioè, uno che fa il dipendente, no? Si aspetta di ricevere la busta paga a fine mese, certo, uno come uno in pensione. Ora, uno che lavora da autonomo, questo diritto non se lo può. Ne puoi parlare, però non è una tutela, non è una garanzia che noi ti diamo. Perché? Non lavori anche tu? Non possiamo pensare che nel momento in cui le imprese comprano tante cose, no? Comprano beni, materiali, ma si servono anche delle persone? Beh, se si servono delle persone, quelle persone abbiano un diritto in più, perché sono persone, e quindi abbiano una priorità ad essere pagate rispetto agli altri. Sì, è sempre un principio ragionevole, o non c'è in Italia. È un principio, ma non è legge dello Stato, non è tutelato. Lo tuteliamo o no? Vogliamo permettere a un lavoratore che ha un rapporto autonomo, che ha un rapporto di lavoro di fornitura del proprio lavoro, prolungato nel tempo, che se si ammala quel rapporto non venga cancellato, ma venga sospeso. Non venga interrotto, ma venga sospeso. Vogliamo permettere perlomeno alla lavoratrice che va in maternità autonoma, si è assunta i suoi rischi, lo sapeva che essendo lavoratrice autonoma si sopporteva i rischi, bene, benissimo, almeno ci sia uno spazio, un polmone che non le fa perdere il suo lavoro ma glielo fa sospendere, che possa gestirlo anche tenendo presente quello che è la cura dei figli o del figlio o della figlia, legata esattamente alle esigenze contingenti specifiche. Sono cose, no, che uno a dirle, cioè, tutto sommato dovrebbe dirsi, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma cosa abbiamo passato? Cos'è tutto questo tempo che abbiamo passato a non applicarli? Eppure non l'abbiamo fatto. E forse adesso abbiamo uno strumento per farlo, quindi io non so se ce la faremo a farlo fino in fondo, però so che abbiamo uno strumento e che so che vale la pena, che quello strumento è la legge delega sul lavoro, con i suoi decreti attuativi, in cui possiamo parlare di tutte queste cose e possiamo per la prima volta dopo un po' di tempo provare anche a cambiare queste cose. Io vi lascio giusto, visto che sono state un po' greve questa sera, vi voglio dare un minimo di un paio di notizie di speranza, no? di come alla fine molti dei miglioramenti di cui parliamo sono così vicini a noi che non dobbiamo fare grandi cambiamenti, ma dobbiamo fare delle cose un po' così normali e intelligenti, perché se non le facciamo poi le persone più formate, astute, robuste sono in grado di proteggersi lo stesso, ma gli altri finiscono dentro, cancellati. Noi abbiamo 9.000 persone in questo paese il cui lavoro è aiutare gli altri a trovare lavoro. Lavorano nei centri per l'impiego. Non sono nel confronto internazionale, in Germania sono 90.000, noi sono 9.000. Per cui lavoro è aiutare, cioè, quando uno perde il lavoro è un momento di difficoltà nella vita o devi trovare il primo lavoro. Queste persone, questi 9.000 italiani che lavorano lì, fanno una serie di cose strane. Tu vai, non so, per esempio, mi è capitato grazie a questo nuovo ruolo di responsabile del Partito Democratico, vado in giro nel paese, no? E ti rendi conto di come, cioè, noi proprio ne siamo come emiliani completamente
con tutte le nostre difficoltà, ma totalmente abituati ad alcuni standard che quando tu esci appunto dalla libera Repubblica dell'Emilia Romagna ti rendi conto che nel paese reale non sono mantenuti. Uno di questi è: vado in questa iniziativa, interviene questo direttore di un centro per l'impiego locale di una provincia che non so dove, non so, ma non ve lo dico, e questo direttore del centro per l'impiego dice: adesso abbiamo il progetto europeo di garanzia giovani, che ha come obiettivo quello di favorire per i giovani l'entrata sul mercato del lavoro, un'opportunità formativa, aiutare le persone a imparare, a fare, mettersi al lavoro, bene. E dice: ah, noi abbiamo con garanzia giovani, che è cominciato adesso, a gennaio dell'anno scorso, 2014, non mi ricordo quando, inizio dell'anno 2014, se noi andiamo presso le imprese e gli chiediamo cosa cercate, chi volete, quali opportunità ci sono, quale tipo di lavori state cercando di attivare, poi torniamo con delle informazioni e siamo in grado di offrire a questi ragazzi queste opportunità, questi posti di lavoro, queste occasioni di formazione. Tu ascolti e dentro di te dovrebbe scatenarsi qualcosa, che è questo, è dire: ma scusate un attimo, ma fino a ieri che cosa facevate? Cioè, fino a oggi avete capito che bisogna andare lì, ma fino a ieri come facevate il vostro lavoro? Come proteggevate le persone che vanno al lavoro? È una considerazione tutto sommato banale, è però incredibile che non sia fatta. E rischiamo di avere migliaia di persone che si occupano di una cosa delicatissima, come aiutare le persone a trovare il lavoro o ritrovare il lavoro, che lo gestiscono in questo modo. E non è tollerabile. Non lo possiamo accettare. Perché ancora una volta è una difficoltà, è una inefficienza che ricade sui più deboli. Ce n'è un'altra che è straordinaria, che è questa. Ho questo caro amico che si innamora, fa questa scelta assolutamente incredibile nella vita delle persone, si innamora di una ragazza di Firenze e decide di fare questa svolta straordinaria di attraversare l'Appennino e trasferirsi in provincia di Firenze. È una persona che ama fare tatuaggi, piercing, gli piace, è il suo lavoro. Siccome è un lavoro un po' delicato, metti le mani addosso alle persone, lo vuoi imparare, è un nostro caro amico, è uno che non ha mai avuto molta voglia di fare nella vita, però ha preso sta roba, si è innamorato, va, fa il suo corso di formazione, impara a fare questa cosa, la sua storia d'amore finisce e decide di fare, quindi è formato, bollinato, centro per l'impiego, Firenze, tutto a posto, è pronto a partire, può fare, può lavorare, La sua storia d'amore finisce, non ha voglia di rimanere a Firenze, perché ha voglia di tornare nella sua terra, ricostruirsi una vita lì, insomma, cose della vita che succedono a tutti. Fa questa folle scelta di riattraversare l'Appennino, riarrivare in Emilia Romagna, c'è questo cambiamento radicale, no? Addirittura, parliamo 30 km, arriva qui, apre il suo corso, si presenta col suo certificato e dicono: non può, perché nel suo vede lei ha fatto un corso e le mancano 2 ore di chimica. In Emilia Romagna noi abbiamo bisogno di 2 ore di chimica in più perché lei possa fare tatuaggi. Stiamo scherzando? Quanti esempi ci sono così in questo paese? 30 chilometri che separano la vita delle persone, cambiano le regole, fanno perdere tempo. Questa persona vive lo stesso, ha per sua fortuna una famiglia dietro che lo aiuta a fare 2 ore di chimica in più. Ma voi capite, per quelli che sono più deboli, per quelli che sono più fragili, quanto è costoso questo sistema e quanto è urticante questo sistema. Abbiamo l'occasione per correggere queste cose e molte altre, speriamo di farlo meglio di come abbiamo fatto sul regime forfettario su cui mi assumo tutte le responsabilità collettive, ma non quelle individuali, perché ho lottato duramente e ho perso, e insomma, tutto sommato, nelle difficoltà, di fronte a questa tragedia che viviamo come paese di frontiera, di fronte a questo dramma che stiamo vivendo di là dalla costa, c'è anche qualcosa di vicino che possiamo migliorare, che è nell'interesse di tutti e che aiuta anche le persone più deboli. Sfruttiamolo, diamoci qualche mese e poi insomma lasciamo un paese che sia almeno un pelo migliore rispetto a quello che abbiamo avuto.
è leggermente sforato la disponibilità che mi era stata comunicata, leggermente proprio. Quindi secondo me è ora.
Ringraziamo solo che mia moglie non crede nel divorzio.
No, infatti, ovvio, questa è la precondizione sempre. No, grazie a tutti, io credo che sia stata una serata importante, anche perché evidentemente le domande da fare sarebbero mille, i dubbi che abbiamo nella testa sono ancora di più, ma credo che una serata come questa ci sproni, se non altro, a voler approfondire e a sapere le cose che ci vengono decise sulla testa da qualcun altro, e quindi questo è sicuramente una cosa che portiamo a casa. Grazie a tutti e alla prossima, che sarà giovedì 6, il giorno è il 5, giorno nel quale, cioè sera nella quale, avremo qui con noi Patrizio Bianchi, che è l'assessore regionale che si occupa delle vicende sempre affini al lavoro. Grazie a tutti.